Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buona giornata, bentornati, come di consueto all'appuntamento con Zainet. Oggi seconda giornata della settimana e oggi ci occupiamo di Fiera del Libro. È terminata, in realtà è terminata ieri, è stato un grandissimo successo anche quest'anno, la 22esima edizione. L'Egitto era ospite d'onore, ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, però insomma volevamo dare un po' spazio visto che i giovani reporter, in particolare uno che è qua vicino a me, è stato in fiera e ha fatto per noi l'inviato speciale. Allora insomma volevamo raccontarvi che cosa è avvenuto in queste giornate intense di lavoro. Vi presento il mio collega giovane reporter Giulio, che ritorna dopo tanto tempo a condurre con me, a co-condurre con me Zainet, che frequenta il Politecnico di Torino. Ciao Giulio.
Ciao a tutti.
E prima di cominciare la puntata di oggi, intanto un brano musicale di Rino Gaetano. Perché Rino Gaetano? Perché aveva dedicato una canzone all'operaio della Fiat. A parte il fatto che in questi giorni non soltanto c'è stata la Fiera del Libro, ma il 16 di maggio, lo ricordiamo, c'è stata una grandissima manifestazione degli operai della Fiat, che in questo momento vivono una situazione, una condizione abbastanza precaria, visto che sono molti in cassa integrazione e visto che appunto non sanno bene che cosa sta succedendo, perché di fatto Marchionne, l'amministratore delegato della Fiat, sta andando in giro
a conquistare il mondo dell'auto,
esatto, per il mondo, a contrattare, a fare un lavoro veramente crea una risorsa in un momento di crisi, quindi una cosa positiva. Dall'altra parte gli operai italiani non sanno qual è il loro futuro, quindi insomma un ricordo in questo momento in cui c'è stata la fiera, e la fiera peraltro viene proprio realizzata al luogo, è il Lingotto, che era la fabbrica dove si facevano le autovetture un tempo, poi è stata chiusa, è diventata un centro congressi. Così vogliamo dedicare agli operai la nostra puntata di oggi, agli operai della Fiat, facendogli un grande in bocca al lupo naturalmente, e la canzone si chiama proprio
L'operaio della Fiat.
Zainet, la radio che fa scuola.
Hai finito il tuo lavoro, hai tolto trucioli dalla scocca, è il tuo lavoro di catena che curva poco a poco la tua schiena. Neanche un minuto per ogni auto, la catena è assai veloce e il lavoro ti ha condotto a odiare la 128. Fine settimana, il riposo ci fa bene, noi andremo senza pensieri dagli amici a Moncalieri. Hai lasciato la catena, un bicchiere di vino buono ti ridà tutto il calore, trovi la tua donna, fai l'amore, sei già pronto per partire, spegni tutte le luci di casa, metti il tuo abito migliore pulito, lascia il gatto la carne per 3 giorni e insieme a una Torino abbandonata trovi la tua macchina bruciata.
Ritorniamo in onda, abbiamo ascoltato questa bellissima canzone di Rino Gaetano che si chiama L'operaio della Fiat. Ora sentiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
Sono stati quasi 310.000 i visitatori alla chiusura della 22esima Fiera Internazionale del Libro, un risultato che supera qualunque edizione precedente, riportando sopra quota 300.000 e totalizzando un incremento del 5% rispetto all'edizione 2008, che si era chiusa con circa 290.000 visitatori. L'obiettivo di realizzare il record di presenze rispetto al passato è stato ampiamente raggiunto e intanto sono già state definite le date per il 2010, dal 6 al 10 maggio. In pole position per diventare paese ospite il prossimo anno è l'India, la cui delegazione ha incontrato nei giorni scorsi i vertici della fiera. Sono in trattative per le edizioni successive il Sudafrica, la Romania e la Danimarca.
Abbiamo sentito la scheda della redazione, insomma numeri, successo, grandi eventi eccetera eccetera, però per farvi sentire veramente con le vostre orecchie qual era l'atmosfera di questa fiera, abbiamo preparato una sorta di medley, si dice, sì, un misto di voci e di suoni che in qualche modo veramente rappresentano. Vediamo se riconoscete anche un po' le voci, ci sono voci molto conosciute.
E poi invece avete deciso di dare spazio con una collana di autori emergenti, quindi sono due cose abbastanza particolari per...
Ad oggi ti giuro non riuscivo manco a leggere, ero...
Grazie di essere veramente molto contento.
Grazie a voi.
Però siccome è un uomo e quindi imbecille per definizione...
Perché è maschio, in quel senso lì dice.
Si va a mettere nei guai perché si innamora. Quindi...
Ah, così, vedi? E parli qua, tu.
L'editoria si fa molto a Milano, però questa grande macchina di comunicazione che è la Fiera del Libro è a Torino.
Domanda da 100 milioni di dollari, l'avete indovinate le voci conosciute?
Ma direi che quella che diceva del libro eri tu.
Ma voci conosciute non in quel senso, c'era Vladimir Luxuria per esempio che parlava.
Non ho notato la differenza, ti chiedo scusa.
Ma niente, poi c'era la grandissima quella... voce famosissima.
Che faceva?
Cioè, quando insegnavo ai giovani reporter come te, andare a fare le interviste.
Il prezioso insegnamento
della maestra, chiaramente. E poi c'era il grande maestro, perlomeno per quanto mi riguarda, perché veramente sono anni e anni che ci allieta proprio nella radiofonia, però chiaramente nel servizio pubblico, e sto parlando di Massimo Cirri, grandissimo Massimo Cirri,
esponente della radio pubblica, uno dei pochi baluardi della radio libera, diciamo così.
Sì, tra virgolette, perché la radio pubblica purtroppo oggi non è più tanto libera, ma noi è come se non l'avessimo detto tutto ciò. Andiamo avanti con la puntata di oggi. Allora, intanto comincio a chiederti, caro Giulio, tu che hai partecipato e sei stato un giovane reporter all'interno della fiera, tra l'altro dobbiamo salutare ciao India e anche Karim, sì, che hanno fatto i giovani reporter in questi giorni e che però oggi non hanno potuto essere presenti, che però anche loro insomma spunteranno vari articoli relativi a quello che è successo, alle interviste che hanno fatto eccetera. Però tu cosa hai fatto di bello?
Allora, io ho girato a destra e manca per i vari eventi, per i vari incontri che è stato possibile vedere alla fiera, e ci sono state scene più o meno interessanti secondo me lungo tutta la fiera, incontri interessantissimi come il confronto tra Nietzsche e Marx a cui ha partecipato Scalfari.
Non c'erano Nietzsche e Marx, chiaramente.
No, c'erano, li abbiamo un attimino richiamati e poi gli abbiamo detto sì grazie andate. E come molti altri interventi, tra cui quello della ministra Meloni e di altri assolutamente importantissimi personaggi. Direi per fortuna che Sandro Bondi si è fatto solamente vedere di sfuggita, ecco, per fortuna.
Ma non si fanno commenti politici in questo momento di par condicio? Comunque, a parte questo, chiudiamo anche qua la parentesi, come se non fosse successo nulla. Intanto invece parliamo di cosa hai fatto proprio professionalmente come giovane reporter. In realtà hai fatto un reportage di foto immenso.
Assolutamente, un reportage fotografico che potrete vedere nei prossimi giorni sul sito di Zainet e il prossimo mese direttamente sulla rivista. Assolutamente sì.
Bene, quindi questo è quello che è successo alla fiera. Poi vabbè, insomma, io per esempio ho fatto un sacco di interviste anche con degli altri tuoi colleghi. Per esempio ne abbiamo fatta una a un giovane autore del 1976, quindi giovanissimo, ogni volta lo dico, è più o meno del mio anno, si chiama Marco Archetti. Il libro edito da Feltrinelli si intitola Gli asini volano alto, un libro veramente molto particolare, ma sentiamo l'intervista realizzata da me e da Mauro, che è un giovane reporter.
Marco Archetti, Gli asini volano alto, Feltrinelli. Leggo dal libro: Giosuè e Arto sono fratelli. Giosuè è un seminarista che vuole liberarsi di Dio, Arto un ateo fornicatore e un bugiardo patentato. Che cosa capita?
Di tutto, è lecita come risposta? Di tutto, nel senso che questi due fratelli, che hanno queste due identità opposte, piuttosto insomma radicalmente diverse, decidono di partire per un viaggio. Si trovano coinvolti per questioni di lavoro del fratello quasi prete a Lourdes. In realtà si trovano a Lourdes entrambi controvoglia in qualche modo. Da Lourdes avranno una specie di rivelazione e da lì inizierà un viaggio che mi divertiva molto che partisse proprio da Lourdes, alla ricerca della loro libertà. Libertà intesa in tutte le declinazioni dell'espressione, quindi dalle più turpi a quelle più metafisiche, e decideranno di partire per un viaggio viaggio e si ritroveranno in Spagna, dove accadrà anche molto altro, però non sembra carino anticipare proprio tutto.
Sì. Allora, volano alto gli asini, questo è il titolo, gli asini volano alto. Volano alto secondo te gli asini, questo genere di parole per dire?
Alcuni sì. No, e questo titolo in realtà voleva in qualche modo fotografare, rappresentare l'idea di quelli che osano l'altrove, che osano l'altrimenti, che nonostante non siano predisposti per volare, alla fine ci riescono. Però ecco, è un titolo ironico, lo ribadisco perché non vorrei che l'espressione volano venisse presa in maniera troppo romantica.
I due personaggi che sono descritti appunto nella quarta di copertina sono agli antipodi, se mi consenti il termine, però come tutti i personaggi agli antipodi forse in qualche modo si assomigliano, come dice la filosofia indiana.
Gli opposti si attraggono, lo dice mia nonna, ma quello è sostanzialmente. Sì, tra l'altro è curioso che poi in questo viaggio i loro ruoli si invertono, perché alla fine il fratello più assennato si dissennerà e quello più dissennato si assennerà, e scopriranno un nuovo modo di essere fratelli, un nuovo modo di essere diversi, però anche di forse capirsi, anche se quello di capire gli esseri umani è anche questo è un feticcio romantico totalmente, perlomeno parlo della mia vita privata, personale.
Ancora una cosa, visto che c'è questa seminarista, in qualche modo c'è spiritualità dentro questo libro, c'è religione o religiosità, non tanto religione?
C'è religione, c'è religiosità, c'è corpo, c'è sesso, ci sono degli opposti, l'opposto poi sembra essere la cifra del romanzo, sembra e lo è, in fondo, l'ho scritto con questa intenzione. Sì, tra l'altro pensa che l'idea, se posso raccontare questo brevissimo aneddoto, l'idea per scrivere questo romanzo, non che questa sia la causa, la ragione forte, però è stata la prima che mi ha suscitato dei conflitti interiori, delle frizioni, perché ho la cosiddetta ispirazione, nella quale poi non credo così come la si intende, però le idee fondamentali mi vengono sempre quando c'è qualcosa che mi urta, che mi si scontra. Ed è stato 2 anni e mezzo fa, quando abitavo ancora a Milano, quando a casa mia, io ero sdraiato sul divano, mi è apparsa Claudia Cole, mi è apparsa in televisione ovviamente, e non so se siete al corrente dell'ultima, della nuova versione di Claudia Cole. Io la ricordavo in tutt'altre vesti, volendo usare l'espressione vesti, e l'ho ritrovata improvvisamente fulminata sulla via di Damasco. Questo mi ha fatto riflettere molto sul fanatismo, che poi appartiene a tutti, non solo a Claudia Cole, sul fanatismo, sull'idea che abbiamo della religione, sull'idea che abbiamo della libertà, del sesso, del nostro modo poi di vivere e di viverci, e da lì sono partite tutta una serie di concatenazioni che poi magari hanno poco a che vedere adesso con la storia finale, perché non c'è Claudia Cole, quindi lo dico a chi era interessato a questo.
Anche della copertina.
Anche sulla copertina, sì, l'idea della copertina era quella, la copertina è bella, non osare dire che...
No, molto bella, però a proposito di vesti mi è venuto in mente, perché certo. Adesso lo spiego, perché in radio purtroppo non si vede, la copertina rappresenta una donna che non è molto vestita in qualche modo.
E peraltro cela un sacerdote in un luogo che non è bene ora definire in nessun altro modo che niente, non lo definiamo. Sì, in realtà non mi ricordo più la domanda, però tu... Ah no, facevi un riferimento alla copertina. L'idea della copertina, siccome questo libro è ambientato per metà in Spagna, era l'idea di riferirsi a iconograficamente a quelle locandine degli ultimi film di Buñuel o dei primi di Almodovar. E io sono contento di questa copertina, secondo me è una copertina che rappresenta bene tutto quanto è in questo libro poi.
Allora, il titolo lo ricordiamo, Gli asini volano alto, Marco Archetti l'autore. Da un mese sei torinese, come ti trovi in questa città che dicono tutti grigia?
Allora, Torino non è grigia affatto, cioè, oggi un po' perché, ma per ragioni meteorologiche, no, non è grigia, è verdissima, mi trovo molto bene, ma non è che lo dico, te l'ho detto anche a microfoni spenti, dillo perché sennò sembro il
sì, è vero.
Sai che i cantanti che vanno a suonare a Canicattì e dicono ma io a Canicattì avrei sempre voluto vivere, no, Torino mi è capitata un po' nella vita così in maniera imprevista, e come tutte le cose impreviste le faccio, e quindi ci sono venuto, e però sono molto contento di starci e spero di scoprire ulteriori nuove ragioni valide come quelle che ho scoperto finora per continuare a starci.
Abbiamo sentito Marco Archetti, autore degli Asini volano alto, hai visto che simpatico?
Simpaticissimo.
Esatto, ed è una storia particolare perché questi due personaggi che sono così contrapposti, tu cosa ne pensi del fatto che uno dei protagonisti è un seminarista e che l'altro invece è un ateo convinto? Questo come dire, binomio, sono due fratelli, questo binomio così contrapposto.
Beh, direi che è una storia già sentita, sia per esperienza personale,
perché
di
tu hai fatto
amici,
il seminario.
Amici, non c'entro niente, uh-huh. Sia per un'idea che comunque già stata affrontata in film molto importanti, quale Mio fratello e figlio unico. Lì non si parlava di fede, ma si parlava di fede politica.
Eh sì, quindi comunque si parlava di un credo,
di
in
un
ogni
credo,
caso. È vero. C'era bravissimo Elio Germano e bravissimo Scamarcio, Riccardo Scamarcio, che faceva l'operaio comunista, Riccardo Scamarcio, invece Elio Germano il fascista, veramente fazzista.
Stranamente ottima interpretazione di Scamarcio, a differenza degli altri suoi film.
Ma non è vero, è un bravo attore, chiaramente se viene mal diretto non risulta tanto bello il film, però insomma lui è molto bravo, io l'ho visto anche in Romanzo Criminale, in tanti film lui è un bravo interprete, secondo
vero,
me.
Vero.
Oltre a
mettiamo
essere molto
anche
carino.
Romanzo Criminale nel suo curriculum vitae, due film. Okay.
Oh, beh, no, ma non è vero. Comunque, vabbè, a parte questa piccola parentesi legata a Elio Germano e Scamarcio, questo, anche in questa fiera si poteva, mentre giravi, si potevano vedere grandi personaggi famosi. Per esempio, io ti dico che ho visto, dimmi che hai visto tu. Io ho visto Guccini, per esempio, per strada.
Mi manca.
Non l'hai visto. Poi ho visto, vabbè, una serie di politici di cui non faccio i nomi. Poi ho visto, per esempio, Cesare Cremonini.
Mi manca.
E tu, dimmi un nome.
Gambarotta.
Oh, Giuseppe Culicchia.
Anch'io l'ho visto, Giuseppe Culicchia. Anche perché bisogna dire che Giuseppe Culicchia ha praticamente diretto questa fiera. Era presente su una quarantina di talk, in almeno 20 di questi.
Certo, anche perché l'abbiamo già anche intervistato poco tempo fa, proprio quando abbiamo parlato della fiera del libro, perché lui ha organizzato e coordinato tutti gli appuntamenti legati al Bookstock per i ragazzi delle scuole superiori. Mi dicono dalla regia che termina qua la prima parte di Zainet. Fra poco ritorneremo per la seconda parte.
Zainet, la scuola che fa radio.
Sveglia male, urla in cucina, fitta alla testa, memoria in rovina, parenti in casa, 5 di sera, tempo scaduto, si alza come ci è venuto, nervi asciugati, metallo in bocca, mette il giaccone già nell'angolo di sotto, al bar biliardi, raduno del grifone, colossi anfibi, tatuaggi di pitone. Sussurrano di come nella notte prima, gli altri son scesi come cani da rapina, slegati in squadra, testa china, toro toro, hanno spazzato dei rifiuti la banchina, nel giro di case e caserme si incammina, l'aria strana alza lo sguardo e senti in alto un grido di boiane, il freddo lo trapassa addosso, smazza un grammo, allunga il passo, il tipo aspetta dietro il ponte senza fretta. Il fiume giallo, lento fango d'Orinoco, scorre tra i fuochi, gli spacci mangia fuoco, scende il murazzo, c'è una macchina bruciata, che babba arrosto e fu alla grappola imparata, le ragazze aspettano di uscire fuori per ballare, intanto provano le scarpe nuove, ridono da su, dentro casa lei lo guarda e resta lì senza parlare, fuori tutto accade anche senza di noi. Nel grotto spingono e si bergian paduan, l'anfe che sale caldo a fiotti nervi tesi, l'envisia serve al banco acqua minerale, ondeggiano sulle ginocchia tutti uguali, guarda lo specchio e vede il fondo che per occhi adesso c'ha due buchi neri, e nel riflesso dell'abisso vede il pozzo che rompe un po' anima sua. Batte una sigaretta, rolla una cartina, mentre da dietro occhio le rosso s'avvicina. Sembra l'errore di una spinta, alza la voce. E un attimo poi il tempo scorre più veloce. Piccin lo c'entra con l'anfibio nel torace. Rosso di sangue cade a terra, braccia a croce. Lo scaccia in faccia quando è steso già caduto. Gli arabi scappano nel mucchio, chiede aiuto. Parte per sbaglio il colpo e fa come un rumore di petardo nel festino, salza lento il volo del grande tacchino, chiude gli occhi e si avvicina sempre più vicino, l'ombra lo copre sull'asfalto senza fiato.
Abbiamo ascoltato Tango ai Murazzi, bellissima canzone di Vinicio Capossela che racconta Torino, però lo racconta da chi di Torino non è, perché lui è milanese, sicuramente ha vissuto per del tempo a Torino, perché so per vie traverse che aveva avuto una storia con una tipa di Torino e quindi stava spesso qua, però in ogni caso lui è un milanese, anzi lui è nato a Amburgo, un hamburghese come il galletto, scherzo. In ogni caso stavo dicendo a te, e secondo te uno che vive fuori da Torino come la vede, come la vive Torino?
Beh, innanzitutto secondo me viene preso prima abbiamo dei pregiudizi come una città grigia, tetra, deserta, in cui gli abitanti stanno sempre in casa. Poi una volta che la visita si scopre che effettivamente maggioranza dell'anno è grigia, però poi ci sono anche le giornate di sole e con il sole i piemontesi tendono a uscire, a diventare calorosi, a prendere la loro vena italiana, secondo me.
Per esempio Marco Archetti nella sua intervista ha parlato molto bene di Torino. È solo da un mese che lui si è trasferito qua, però appunto ha sfatato, dice, il luogo comune. Lui pensava che Torino fosse grigia, invece non lo è assolutamente. Ma non solo, io ho sentito in questi giorni un fotografo che si chiama Davide Dutto, un importante fotografo, e lui diceva che secondo la sua modesta opinione, chiaramente lui è di Fossano, quindi è piemontese, diciamo che insomma sarà un po' campanilista, però diceva che il Piemonte lui lo associava moltissimo alla Sicilia, c'erano degli aspetti molto molto simili. E secondo me tanta gente che viene alla fiera e arriva così al Lingotto e gira, e in questi giorni non solo Lingotto, magari anche fuori, quello che avveniva fuori fiera nelle varie circoscrizioni di Torino, scopriva una Torino molto diversa, una Torino che si è trasformata, una Torino che è veramente diventata, come dire, capitale culturale. Se non altro in questi 5 giorni diventa veramente la capitale culturale,
la capitale internazionale culturale. Ricordiamo che la fiera del libro, che dal prossimo anno sarà Salone del Libro, è internazionale, non è da poco come cosa per Torino.
Entriamo di nuovo ancora un po' nell'atmosfera di questa fiera che c'è stata, la 22esima edizione, terminata proprio ieri. C'è stato a un certo punto dei giorni, cioè il sabato, la presentazione del libro appunto di Vladimir Luxuria, che abbiamo sentito prima nel medley, però qua invece la sentiamo parlare proprio di questo libro. È un piccolissimo intervento dove lei racconta questo libro che si chiama
Favole non dette.
Esatto, sentiamo, edito da Bonpiani, sentiamo che cosa ci racconta.
Sono 6 racconti raccontati attraverso la formula e lo stile della favola, per raccontare e non spaventare, per raccontare l'infanzia di alcuni bambini che, vedendosi allo specchio, non si riconoscono crescendo con il corpo che si sviluppa, sulla tematica transgender.
E qual è il finale, sia nel libro sia nella vita vera, tra virgolette, delle favole non dette?
Ho voluto scegliere 5 lieti fine. È un, diciamo così, invece una favola che si conclude tragicamente, perché voglio essere ottimista e voglio lasciare un messaggio di speranza.
E fuori dal libro invece il finale qual è?
Fuori dal libro il finale è che purtroppo quelle che non sono famose, che non sono state elette in Parlamento o che non hanno vinto un reality, fanno una vitaccia.
Abbiamo ascoltato Vladimir Luxuria, che ci ha raccontato appunto di questo libro Favole non dette, che è il suo primo libro edito da Bonpiani. Se avete voglia di scoprire insomma di più di quello che lei vi ha già raccontato, che è veramente poco,
si sta rivelando una persona molto poliedrica alla fine, che riesce a coprire sia ruoli politici che televisivi, che a questo punto scrivere libri.
Eh beh, certo,
non vedo l'ora di sentirla suonare o cantare.
Vabbè, questo però lo fanno un po' tutti i personaggi famosi, ormai tutti
anche
hanno
se non
scritto.
Ne sono capaci.
Per esempio Cesare Cremonini presentava un libro, chiaramente, dove racconta la sua vita.
Quindi, il secondo?
Forse addirittura il secondo. Ligabue ha fatto il regista, il cantante. Il cantante lo fa abbastanza, diciamo, come...
Ha buone ragioni per farlo, insomma.
Ma anche il regista, perché i suoi film sono belli. A meno Radio Freccia, io l'ho visto e mi è piaciuto
bellissimo.
Molto.
Bellissimo. Ma anche da 0-10, secondo me. Molto
anche non
film.
L'ho visto, però suppongo che sia carino. Non l'ho visto. E c'è il
vale
figlio di
pena.
Venditti, mi sembra, che recita in quel film lì.
Se non mi sbaglio sì,
è
però
non
è la certezza. Esatto.
Comunque, tra i vari incontri, naturalmente ci sono stati tanti incontri ludici, tanti incontri divertenti. Io per esempio ho seguito Davide Nia, che abbiamo intervistato da poco proprio qua su Zainet, attore, anche lui poliedrico siciliano, che ha fatto proprio un pezzo tratto dal suo spettacolo che si chiama I monologhi dell'infanzia. Tra l'altro adesso è uscito un libro con DVD che si chiama proprio così, edito da Fandango, quindi per questo era ospite in fiera. E poi insomma c'è stata Lella Costa e poi Marco Travaglio, anche lui onnipresente, più di un incontro. Uno di questi incontri insieme a Marco Travaglio è stato molto interessante, perché era un incontro, una chiacchierata tra Marco Travaglio e Beppino Englaro. Naturalmente il tema era sicuramente quello legato all'eutanasia, alla legge del testamento biologico. Anche lui l'abbiamo sentito, anche con lui abbiamo chiacchierato, anche qua un piccolo contributo di Beppino Englaro, che ci racconta cosa pensa proprio appunto di questa legge del testamento biologico. Sentiamo.
Cosa pensa della cosiddetta legge sul testamento biologico?
Non va nella direzione della Costituzione, cioè è anticostituzionale e antiscientifica, perché per quanto concerne nelle cure e le terapie, anche lì non risponde alle esigenze scientifiche della clinica medica.
Provo a fare una provocazione, chiarendo prima che non è la mia opinione. In molti l'hanno accusata di spettacolarizzare il caso tragico di sua figlia. Si sente di rispondere qualche cosa oppure...
Guardi, è l'esatto opposto. Io credo, per come mi sono comportato, è l'esatto opposto. Io non posso proibire agli altri di vedere che sia stata una spettacolarizzazione. È stato l'esatto contrario. Io ho cercato di fare le cose come dovevano essere fatte, nel modo più civile e più semplice possibile. Di più non potevo fare, l'esatto opposto.
Che cosa deve fare la politica? E soprattutto, è possibile che la politica di oggi riesca a fare qualche cosa di positivo in questo campo?
Senz'altro, approfondendo le problematiche, tutto lì. Come devono essere approfondite? Ed è possibilissimo.
Abbiamo sentito Beppino Englaro, insomma questa speriamo sia stata un po' una puntata dedicata un po' all'atmosfera.
Un overview dell'atmosfera della fiera, insomma una piccola boccetta d'aria della fiera.
Esatto, quindi speriamo di avervi incuriosito, speriamo che il prossimo anno magari prendete armi e bagagli e arrivate a Torino per la fiera, per la 23ª edizione. Non ci resta che dare spazio ancora alla musica. Abbiamo dedicato la puntata alla fiera, ma anche alla città di Torino in generale. Ascoltiamo un'ultima canzone, che cos'è? Cosa può essere una canzone che parla di Torino?
Su Torino, il cielo su Torino, Subsonica.
Zainet, la radio che fa scuola.
Per tutto il tempo che ci è sempre stato negato, che per averlo abbiamo spesso rapinato, per le mie dita nella tua bocca, per la tua saliva, per le tue mani, per il mio tempo che nei tuoi occhi imprigionato, per l'innocenza che cade sempre solo all'altro, per i sussurri mischiati con le nostre grida e di silenzi, per il tuo amore che in tutto ciò che gira intorno acquista un senso, questa città il suo movimento, fatto di vite vissute piano sullo sfondo. Un altro giorno, un'altra ora ed un momento, dentro l'aria sporca il tuo sorriso contro vento, il cielo su Torino sembra muoversi al tuo fianco, tu sei come me. We'll be right back.
Zainet termina qua. Io ringrazio naturalmente molto Giulio, sia per il lavoro che ha fatto nell'arco di questi giorni durante la Fiera del Libro come fotografo. Ringraziamo e salutiamo di nuovo Karim e India, che hanno partecipato come giovani reporter e che hanno lavorato in questi giorni della fiera. E Giulio è stato qua invece con me anche quest'oggi, Giulio che frequenta il Politecnico di Torino.
Ciao a tutti, alla prossima.
E ringraziamo dall'altra parte del vetro Fabio, che ha curato la parte tecnica. Ciao a tutti, Zainet torna domani, però questa volta lo condurranno direttamente da Roma, dalla capitale. Help me somebody.